Allora, proveremo di fare il capitolo 12 e 13 tutto in un colpo. Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è un stupido. A te piace essere ripreso? A me non mi piace, però non posso dire che odio la riprensione. Quindi, se non odiamo la riprensione, stiamo bene. Però dobbiamo capire anche che chi ama la correzione ama la conoscenza. Quindi noi come credenti dovremmo comprendere che anche quando siamo ripresi o corretti è una cosa che ci fa bene. Comprendete? Anche se al momento magari non sembra bello, ma ci fa bene. Anche Davide nei Salmi, mi sembra Salmo 119, dice che è stato buono, Signore, che sono stato corretto da Te, così potevo imparare a camminare nella via della giustizia. Quindi è buono di essere corretto dal Signore. Qualcuno sa cosa dichiara in Ebrei cosa riguarda la correzione? Cosa dice là? Dice non disprezzare la correzione del Signore, perché Lui ti corregge come un padre. E se non partecipate, cosa dice? Se noi non partecipiamo alla correzione di Dio Padre, cosa siamo? Siamo figli illegittimi, non siamo figli di Dio. Quindi se Dio ti corregge è un buon segno, vuol dire che sei nato di nuovo e hai la vita eterna. Sei sulla via stretta che porta alla vita eterna. Ma se Dio non ti corregge, vuol dire che non sei nella famiglia di Dio ancora. L'uomo buono ottiene il favore dell'Eterno, ma egli condannerà l'uomo che escogita disegni malvagi. Non siete contento che Dio vede ogni cosa? Che Dio vede nel cuore di ogni uomo? E noi come figli di Dio possiamo stare sicuri in questo, che Dio prenderà cura di tutto. Perché c'è tanta ingiustizia, tante cose non buone in questo mondo. Ma come figli di Dio, se ci tribuliamo troppo, no? Basta pensare alla politica, no? Se tu pensi alla politica tutto il giorno, finirai fuori di testa. Anche ieri sera, per un attimo guardavo questa cosa, mi sembra Ballerò o qualcosa. Ballerò. Con i politici là che erano. E io ho detto, mamma mia, ma i politici italiani, cioè, ogni sera sono sulla televisione. No? Dice, ma perché non stanno nel Senato a fare qualcosa? Invece di fare un altro discorso. L'uomo non diventa stabile con l'impietà, ma la radice dei giusti non sarà mai smossa. Quindi l'ingiustizia, avremo una vita instabile, camminando nelle vie di Dio avremo una fondazione sicura. La donna virtuosa è la corona di suo marito, ma quella che fa vergogna è come un tarlo nelle sue ossa. Ai ai ai, mamma mia, un tarlo, voi sapete cos'è un tarlo? Avete mai sentito un tarlo che mangia la legna, no? Qui dice che una moglie che porta vergogna al suo marito è come quel tarlo che mangia l'uomo da dentro. Quindi magari una donna che disprezza il suo marito, anche pubblicamente, e questo potrebbe valere anche per l'uomo che fa così con la moglie. Ma dice che una donna virtuosa è una corona di suo marito. I pensieri di giusti sono equità, ma i disegni dei empi sono inganno. La parola dei empi sta in agguato per spargere sangue, ma la bocca dei uomini retti li libererà. In capitolo 12-13 parlerà molto della nostra lingua, della nostra bocca. Il fratello che era assistente di Chuck Smith per tanti anni, lui aveva un famoso detto, lui era conosciuto molto per i suoi detti, e lui diceva, Dio ci ha dato due occhi e due orecchi e solo una bocca. per un buon motivo, no? Che dovremmo parlare un quarto, no, dovremmo vedere e ascoltare doppio di quello che noi diciamo. Gli empi sono rovesciati e non sono più, ma la casa dei giusti rimarrà in piedi. Un uomo è lodato per il suo seno, ma chi ha un cuore perverso sarà disprezzato. È meglio essere poco stimato, ma avere un servo, che essere onorato, ma mancare il pane. Il giusto ha cura della vita dei suoi bestiame, ma le viscere dei empi sono crudeli. Quindi Dio vuole che noi curiamo anche animali. Un figlio di Dio non è mai crudele o tratta male gli animali. Ci sono anche varie leggi nel Vecchio Testamento riguardo la cura dei bestiame. Anche addirittura c'è un passo dove Dio parla di non disturbare il nido di un uccello, no? Di non spostarlo. E una cosa interessante è che quasi tutti i serial killer, come si dice in italiano, serial killer, ok, va bene, si fa l'accento un po' diverso, no? Uno dei, sai, psicologi fanno un, non so come si dice, fanno tipo un ritratto, no, di queste persone, serial killer, e uno dei ritratti è che quando erano piccoli torturavano gli animali. Non so, è vero questo? Torturavano gli animali. Chi coltiva la sua terra si sazierà di pane, ma chi va dietro le frivolezze è privo di seno. Quindi questi proverbi 12-13 parlano molto della lingua, ma anche del fatto di lavorare. E anche nel Nuovo Testamento cosa dice di uno che non vuole lavorare? Non deve mangiare. Non so qui in Italia com'è, ma in America abbiamo una cosa che si chiama welfare, e vuol dire che lo Stato americano ti dà soldi. Se non hai lavoro, sei povero, ti danno soldi. E io sarei d'accordo se magari per un periodo uno c'è la disoccupazione, che è un'altra cosa. È giusto dare la disoccupazione, uno viene licenziato o perde il lavoro, che il governo magari li aiuta per un periodo. Ma il welfare è una cosa che tanta gente la prende anche per 20 anni. È una cosa non biblica, è completamente sbagliato, perché promuove la gente di essere pigra, di non lavorare. Anche negli Stati Uniti, conoscete un po' la storia degli Stati Uniti, no? I bianchi, noi europei, perché anche io sono discendente europeo, siamo andati in America e in pratica abbiamo rubato tutta la terra dei peli rossi, giusto? E abbiamo dato gli indiani americani delle riserve. Quindi sono grandi appezzamenti di terra, ma quello è come la loro nazione dentro gli Stati Uniti. Come forse nella coscienza del governo, quello che è, c'è questo senso di colpa, allora il governo americano dà a ogni indiano, ogni pelo rosso, ogni mese un sostegno. Danno soldi come un stipendio. Ma non fanno niente. E un uomo che è un leader fra gli indios americani, lui ha detto: il governo ha rovinato il mio popolo, perché sono diventati ubriacone, nulla facente, perché hanno questi soldi gratis, non devono lavorare, e li ha rovinato. Li ha rovinato questa cosa. Quindi Dio non piace i pigri, e neanche a me. L'empio desidera la preda dei malvagi, ma la radice dei giusti porta frutto. Il malvagio è preso in trappola del peccato delle sue labbra, ma il giusto sfuggirà all'avversità. L'uomo sarà saziato di bene per il frutto della sua bocca, e ognuno riceverà la ricompensa secondo l'opera delle sue mani. Quindi versetto 13, il malvagio è intrappolato del peccato della sua labbra, ma il giusto sarà saziato di bene dal frutto della sua bocca. La via del stolto è diritto ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Quindi un stolto, secondo lui ha sempre ragione, nessuno lo può dire niente. Ma chi ascolta i consigli è saggio. Secondo me, tante volte non vogliamo ascoltare gli altri anche per una mancanza di... siamo insicuri in noi stessi. E quindi, nessuno mi deve dire niente. Ma se uno è sicuro in se stesso, puoi anche ascoltare quello che gli altri hanno da dire. Lo stolto fa vedere subito la sua irritazione, ma l'uomo prudente nasconde il disonore. Quindi un stolto subito lo vede che è un stolto, perché subito perde le staffe. È un uomo facilmente irritata. Perciò anche in Tito, capitolo 1, versetto 7, dice che un vescovo, un anziano, non può essere un uomo iraconda. Iraconda cos'è? Uno che subito si arrabbia, giusto? E anche qui dice che lo stolto subito fa vedere la sua ira, ma l'uomo prudente nasconde il disonore. Chi dice la verità proclama ciò che è giusto, ma il falso testimone proferisce inganno. Chi parla sconsideratamente è come se trafiggesse con la spada, ma la lingua dei saggi reca guarigione. Abbiamo visto già in altri proverbi, abbiamo visto Giacomo, che c'è il potere della vita e la morte nella nostra lingua. No? Un esempio, posso vedere uno di voi per strada, o possiamo incontrarci, no? Se io vengo da Silvana, ma cosa hai fatto? Secondo voi, cosa produrrà le mie parole nella sua vita? Lei sarà triste e dice, ma perché il pastore mi ha parlato in questo modo, no? Cioè, io porto la distruzione alla sua anima solo con le parole. Ma se io vedo per strada, lo abbraccio e dice, Silvana, benedetta del Signore. Lei sarà contenta e dice, il pastore mi ha detto che sono benedetto, no? Noi abbiamo questo potere, noi possiamo produrre vita nelle persone. E penso che tutti siamo testimoni che, no, tu puoi vedere con le parole come cambia il volto anche di una persona. Se tu parli parole di guarigione, la parola di Dio, parole di edificazione, vedi che loro volto si illumina. Ma se tu parli parole, è come una spada che trafigge, che va nel profondo, ti ammazza. Il labbro verace sarà reso stabile per sempre, ma la lingua bugiarda dura solo un istante. L'inganno nel cuore di quelli che macchinano il male, ma per quelli che consigliano pace c'è gioia. E anche questo conferma quello che abbiamo detto domenica. Noi possiamo essere dei ministri di pace, no? Quando uno dice, sai quello che Dio mi ha fatto, no? Noi possiamo dire, vero? Ma anche io, ma quella persona è cattiva, no? Possiamo aumentare il fuoco. O possiamo essere dei ministri di pace e dire, ma sai, forse hai avuto una brutta giornata. A me mi è capitato una volta, quando ero nella tenda in America, un fratello mi ha fatto un torto, non una torta sarebbe bello, perché mi piace i dolci, ma mi ha fatto un torto, e io ero arrabbiato con lui, e sono andato ad un altro fratello che era amico, e ho detto, ma quello là mi ha parlato così, ma quello là, e io ero tutto arrabbiato, no? E questo fratello Brian, che era mio migliore amico, una persona molto umile, molto saggio, mi disse: ma sai, forse hai avuto una brutta giornata. E io ho detto: cosa? Sì, forse hai avuto una brutta giornata, preghiamo per lui. Sai, proprio mi ha tolto l'ira subito, io volevo vendetta, invece alla fine ho detto: forse hai ragione, forse hai avuto una brutta giornata. Abbiamo tutti brutte giornate, giusto? Abbiamo tutti i momenti quando siamo... Brian è col Signore, beato lui. Nessun male accadrà al giusto, ma gli empi saranno pieni di guai. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, ma quelle che agiscono lealmente sono graditi. Quindi chi parla di dietro è un abominio del Signore. Chi è leale, questo non vuol dire che non possiamo dire le cose alle persone in faccia. Essere leale con i nostri fratelli e sorelle. E dire: guarda Silvana, la tua camicia è sporca. Amen. No, per dire no. Mia moglie può dirmi che ho dentifricio qua. Giusto? E non mi offendo, perché lei mi ama e dice: guarda che c'hai dentifricio, se vai in chiesa a fare la figura del cretino. No, tutti diranno: ma che, non guardi nello specchio prima di andare in comunità? Perché lei mi vuole bene. Ma a volte magari qualcuno dice: guarda che c'è il dentifricio. Oh, io lo so, mi piace così. No. Sarebbe una reazione giusta? No. Ma chi è leale? Anche domenica vedremo in Efesini 4, parlate l'uno all'altro con l'amore, no? Non vuol dire solo parlare cose belle, anche dire: Craig, sai, ti posso dire una cosa? Secondo me c'hai dentifricio sulla tua faccia. E io spero che tutti voi avete sentito la libertà anche di venire a dirmi qualcosa. Comprendete cosa voglio dire? C'è qualcosa che non va nella mia vita? Spero che avrò l'umiltà di dire: ok, pregherò su quello che mi hai detto. Spero. L'uomo prudente nasconde la sua conoscenza, ma il cuore dei stolti proclama stoltezza. La mano dei uomini solerti, ho pronunciato bene, dominerà. Solerti cosa vuol dire esattamente? Fedele, costante, integro, che si, esatto, uno che si dà da fare. Ma quello dei pigri cadrà sotto lavoro forzato. Quindi vedete che Proverbi è anche un libro di scelte. Noi possiamo essere stolti e essere sempre sotto lavoro forzato, o possiamo essere saggi e saremo noi capo squadra nella fabbrica. Saremo noi a guidare altri uomini. La preoccupazione nel cuore dell'uomo l'abbatte, ma una buona parola lo rallegra. Il giusto sceglie attentamente il suo compagno, ma la via dei empi li fa smarire. E quindi anche noi come credenti dobbiamo essere saggi a conoscere a chi noi frequentiamo. Dobbiamo scegliere bene gli amici. Mi piace, una volta ho sentito un pastore tanti anni fa, quando ero un giovane credente, e lui diceva: a me piace stare vicino alle persone di fede, persone della parola di Dio, persone di preghiera, persone che quando io sto loro mi sento edificato. Lui ha detto: io evito altre persone che non mi... e scelgo con chi sto. Scelgo di stare con quelle che possono darmi qualcosa spiritualmente, quelle che possono essere una benedizione per la mia vita. Anche in Proverbi 13 versetto 20, dice: chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno dei stolti diventerà malvagio. Quindi se tu cammini con i stolti, se tu vieni in chiesa 2 o 3 volte alla settimana e tutto il resto del tuo tempo sei con i malvagi, io, cioè, capisco che dobbiamo lavorare con i non credenti, questo non possiamo evitare. Però nel tempo libero noi dovremmo frequentare credenti. Non dico che non dobbiamo completamente frequentare non credenti, però se frequentiamo tanto di più non credenti che credenti, noi diventeremo non credenti. Comprendete? La loro vita avrà un effetto su di noi. Quando io lavoravo in falegnameria, andavo via, io ero sempre qui ogni domenica, ma andavo via lunedì e magari tornavo venerdì, quindi perdevo lo studio biblico e perdevo la preghiera di venerdì. E non è che io in Val d'Aosta chissà che cosa andavo al discoteca, lavoravamo tutto il giorno e mangiavamo, andavamo a letto, io leggevo la Bibbia. Però solo il fatto di stare 24 ore con persone che non hanno lo Spirito Santo dentro mi tirava giù. Cioè io lo risentivo spiritualmente. E apprezzavo molto di più, no? Questi tempi come questa sera, i tempi con i fratelli in preghiera. E ho detto, ma veramente c'è una forza in quello per la mia vita spirituale. Quindi stiamo attenti, scegliamo attentamente i nostri compagni. Il pigro non arrostisce la sua selvaggina, ma la solerizia per l'uomo è un bene prezioso. Secondo voi, perché il pigro non arrostisce la selvaggina? Perché non ha preso, no? Magari arrostisce qualche barattolo di birra vuota, no? Non so in Italia, come sapete che in America siamo grandi cacciatori, no? Nostra storia dei frontieri, no? Di pionieri. E quando io non ero credente, noi andavamo a caccia di barattoli di birra, no? Cosa avete preso? Abbiamo sparato 50 bottiglie di birra. Prima di conoscere il Signore, questa era la nostra preda, perché eravamo anche pigri. Sul sentiero della giustizia vi è vita e su quel sentiero non vi è morte. Un figlio saggio ascolta maestramente di suo padre, ma lo schernitore non dà ascolto al rimprovero. Quindi se noi siamo figli di Dio, a chi dovremmo ascoltare? Dio. Un figlio saggio ascolta l'ammaestramento di suo papà. Lui sa meglio di noi. E io ho scoperto che anche mio padre carnale e mia mamma avevano tanta saggezza. Quando io ero adolescente ero convinto che loro non capivano niente. E dicevo ai miei amici, anche loro dicevano, e mio padre e mamma non capiscono niente. Ma poi mi sono sposato, ho avuto figli e ho capito che capivano 99,9% giusto su tutte le cose. Non tutto, ma quasi tutto. Quindi se noi siamo figli saggi, ascoltiamo l'ammaestramento di nostro padre, la sua parola. Se noi ascoltiamo la parola, noi saremo sulla via della vita. Dal frutto della sua bocca l'uomo mangerà ciò che è buono, ma l'anima dei perfidi si ciberà di violenza. Chi custodisce la sua bocca protegge la propria vita, ma chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. Oi! Pizzica proverbi, no? Pizzica voi, a me mi pizzica. Anzi, mi bastona, mi picchia. Ma mi fa bene. Chi custodisce la sua bocca protegge la propria vita. In Giacomo abbiamo letto qualche settimana fa Giacomo dichiara che un uomo che è capace di controllare la sua bocca, cosa dice? Qualcuno c'era? Dice che lui è capace di controllare tutte le passioni carnali, come il timoniere con quel piccolo timone guida tutta una nave. Lui dice, un uomo che è capace di frenare la lingua è capace di frenare tutta la sua vita. E quindi ognuno di noi dovremmo misurarci un po' su questo, la nostra maturità spirituale, di quanto siamo in grado a frenare la nostra lingua. Ma chi apre troppo, chi apre largo le labbra, va incontro alla rovina. L'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei solerti sarà pienamente soddisfatto. Questo è un proverbio dei nostri giorni, no? Chi lavora sodamente, si dice così? In modo sodo, sarà recompensato. Ma chi sogna di vincere la lotteria? No? No, c'è gente che, questo è proprio un proverbio dell'uomo, no? L'anima del pigro desidera non ha nulla. Quanta gente va indietro, no? Non vogliono lavorare, no? Magari oggi prenderò, ho fatto un sogno, magari ci sono i numeri, no? E spendi, e lo Stato italiano diventa sempre più ricco. Ma lui desidera non ha mai niente perché non vuole lavorare. Il giusto odia la menzogna, ma l'empio è disgustato, è disgustoso e verrà svergognato. La giustizia custodisce colui la cui via è integra, ma l'empio fa cadere il peccatore. L'empietà fa cadere il peccatore. C'è chi si comporta come un ricco, ma non ha nulla. C'è invece chi si comporta come un povero, ma ha molti beni. Questa è stata una cosa che a me mi ha spinto di cercare Dio, perché mio padre era un uomo ricco che non aveva nulla. Voi conoscete, ve l'ho raccontato. Mio padre aveva aerei privati, suoi. Aveva barche di velo, motoscafe, Porsche, Mercedes nel garage, un villone su un lago da una parte e un campo di golf dall'altra parte. Eppure un uomo completamente insoddisfatto e infelice, un uomo ricco che non aveva nulla. Invece c'è chi ha nulla e è molto ricco. Io mi sento molto ricco. Magari gente passa per casa mia perché vuoi, chi ha visto casa mia? Tu passi casa mia e dici, ma chi saranno i poveracci che abitano in quella casa, no? Anche i miei figli dicono, la nostra casa è vecchia. Dico, ma almeno abbiamo una casa, che è una vecchia casa contadina, ma io sono contentissimo della mia casa. Sapete che la mia casa c'ha un antifurto garantito 100%. Tutti i miei vicini sono stati, le loro case sono stati, la gente è entrata, ha rubato, no? Casa mia, vedono e dicono, ma questi cosa fanno? Non avranno niente. Anzi, lasciamo qualcosa. Noi qualche volta, io e Silvana, siamo andati via anche senza chiudere la porta. Qualche volta cancello aperto, la porta davanti aperta, sì, non chiusa, proprio aperta. Siamo tornati, mamma mia, qualcuno ha scassato la casa, è entrato, no? Siamo entrati, non mancava niente. E io ho detto, ci siamo dimenticati noi di chiudere la porta, o i ladri sono entrati e hanno detto, ma poveretti, non prendiamo niente. Però sapete che c'è una benedizione non essere straricco. Io non devo aver paura che qualcuno rapisce i miei figli. Non ho nessun paura che qualcuno rapisci i miei figli per un riscatto. L'uomo ricco deve vivere nella paura. In Secondo Corinzi, girate lì un attimo, anche l'apostolo Paolo parlava di questo fatto di non avere tante ricchezze secondo l'uomo, ma avere tante ricchezze verso Dio. In Secondo Corinzi capitolo 6, versetto 10, Paolo fa un elenco un po' di tutte le cose che ha subito nella sua vita ministeriale, come contristati eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Amen. Sapete perché non ho paura del fatto del terreno qui a Montebelluna? Sapete perché? Perché tutti i terreni del mondo appartengono a mio padre. Amen. Se Dio vuole che abbiamo quel terreno, lo avremo. E se Lui ha un altro terreno, lo avremo quello. O se Lui vuole che rimaniamo questo capannone finché la fine del mondo, va bene anche quello. Noi come credenti magari non siamo ricchissimi davanti agli occhi della gente di questo mondo, ma siamo ricchissimi. Come ha detto domenica, noi abbiamo fratelli, noi abbiamo famiglie in tutto il mondo. Sapete che io posso viaggiare in tutto il mondo e non neanche stare nell'albergo. Veramente? C'ho parenti, posso stare con loro. No? Io ho fratelli in Sud Italia che qualche volta siamo passati in Napoli, altre zone per andare in Sicilia. Quando hanno scoperto che ci siamo passati senza fermarci qualche notte, si sono arrabbiati. Ma come? No? C'ho parenti dappertutto, c'ho case dappertutto. Quando eravamo in Sicilia con la tenda a Siracusa, la paese di Marco e Abele, dovevamo sistemare un furgone della tenda e c'era un fratello che aveva una fabbrica e ci ha dato a disposizione di rifare il motore di questo furgone nella sua officina. E quindi abbiamo portato questo furgone con un altro furgone del gruppo, perché quello là dovevamo smontare il motore e lasciarlo. E questo fratello, dopo 2 o 3 giorni, lui disse: ma invece di portare questo altro furgone così il gruppo non può usarlo per evangelizzare, guarda che io ho questa macchina in più e potete usarlo tutto il tempo che dovete venire avanti e indietro. Era un Mercedes capotabile. Quindi io e Nate abbiamo lavorato su questo motore della macchina tutto il giorno nell'officina. Dopo stiamo tornando dove c'era la tenda, siamo passati per il centro di Siracusa, dove ci sono tutti gli scavi greci, no, il Colosseo greco. Siamo dentro questo Mercedes decapotabile e ci sono questi autobus pieni di americani, di tedeschi, no, che avranno risparmiato per tutta la vita per fare questo viaggio di sogno in Europa, a vedere i scavi di Siracusa, a vedere l'orecchio di Asone, Dionisio, grazie Nino, che lui è siciliano, no? E quindi ci siamo fermati lì al semaforo e guardavamo tutti questi turisti, sai, sudati, e col guida: dai dai, seguite la bandiera, no? Gente ricca, no? Gente ricca che ha pagato tanti soldi a fare il tour. No, noi non avevamo pagato niente, eravamo lì nel decapotabile a girare in mezzo a Siracusa. Che abbiamo un buon papà, lui c'ha tante macchine. Un po' più avanti, in Secondo Corinzi capitolo 8, versetto 9, voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, sia fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Secondo voi Gesù è ricco? Ricchissimo. Lui è diventato povero per arricchire noi. Lui ha lasciato la sua ricchezza in modo che noi potessimo partecipare nella sua ricchezza. Proverbi 13:9. La luce dei giusti risplende luminosa, ma la lampada dei empi si spegnerà. Dall'orgoglio viene solamente contesa, ma la sapienza è con quelle che danno ascolto ai consigli. Quindi una persona contenziosa, la radice di questo è orgoglio, unicamente. E a volte anche, vedi fratelli che contendono, fanno. Anche noi quando parliamo della Sacra Scrittura con qualcuno non dovremmo mai, tipo, arrabbiarci. Un figlio di Dio dovrebbe discutere la Scrittura con piena calma. Amen. Che a volte tu vedi i fratelli, ah, no, non è così, quasi prendono pugni, no, per una differenza dottrinale. Sono tutti e due nell'orgoglio, perché la contenzione viene solo dall'orgoglio. La ricchezza ottenuta disonestamente si ridurrà a ben poco, ma chi accumula con fatica l'aumenterà. L'attesa differita fa languire il cuore, ma il desiderio adempiuto è un albero di vita. Chi disprezza la parola sarà distrutto, ma chi rispetta il comandamento sarà recompensato. Quindi voi non avete disprezzato la parola, ma siete venuti per ricevere la parola, quindi Dio sicuramente vi ricompenserà. L'insegnamento del saggio è una fonte di vita per far evitare a uno i lacci della morte. Buon seno procura favore, ma il procedere dei perfidi è nocivo. Ogni uomo prudente agisce con conoscenza, ma lo stolto fa sfoggia di follia. Il messaggero malvagio cade nei guai, ma l'ambasciatore fedele reca guarigione. Anche in Secondo Corinzi, non dovete andare lì, in capitolo 5, versetto 20, Paolo dice che noi credenti siamo ambasciatori per Cristo. Sapevi di essere un ambasciatore del cielo? Sapevate questo? Qui nel mondo l'ambasciatore è un incarico molto importante, una cosa molto apprezzata. Non so in Italia come funziona, ma in America ogni presidente che viene eletto, uno delle sue privilegi, diciamo, è che lui dà appuntamenti a tutti gli ambasciatori americani nel mondo. Infatti ogni volta che cambia il presidente cambia l'ambasciatore ogni 4 anni, e quindi tutti i suoi amici che hanno aiutato a essere eletto, e dice, ah, piace l'Italia? Tu sarai il mio ambasciatore in Italia, vivrai a Roma, sarai il capo lì. È un grande privilegio di essere un ambasciatore. Tu sei il rappresentante di quella nazione. E anche noi siamo ambasciatori di Cristo, siamo rappresentanti di Dio sulla terra. Quindi stiamo attenti, perché la gente ci guarda e dice, ah, vedi quell'ambasciatore come cammina. Un buon ambasciatore reca guarigione, questo è il nostro compito, di portare guarigione alle persone. Miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato. Come abbiamo visto all'inizio dello studio, non è una cosa facile, no? Di essere ripreso. Però io posso parlare personalmente che io apprezzo molto più una persona che mi viene in faccia e dire: Craig, per me stai sbagliando in queste cose. Mi viene in privata e con amore e mi dice: guarda, voglio dirti una cosa, ti voglio bene, però secondo me hai sbagliato nel dire questa cosa. Io apprezzo molto quella persona, perché quella è una persona che veramente mi ama e ha il coraggio anche di dirmi le cose. Però una persona che io magari sento: ah, sai, quello ha detto che tu sei così, così, così. E poi io mi arrabbio con quella persona. Penso che tutti noi è così, no? Ma chi ascolta la riprensione sono onorato. Quindi anche noi, quando la parola di Dio, quando il Signore ci riprende, dovremmo abbracciarla e dire: sì, Signore, è buono che tu mi correggi, perché ne ho bisogno. Voglio essere come te. Il desiderio realizzato è dolce all'anima, ma per i stolti è cosa abominevole allontanarsi dal male. Chi va con i saggi diventa saggio, ma chi è il compagno dei stolti diventerà malvagio. Il male perseguita i peccatori, ma il giusto sarà recompensato col bene. L'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è messa da parte per il giusto. Quindi ci sarà tanta ricchezza messa da parte per noi, da qualche parte. Amen. Secondo me, il migliore eredità che potremmo lasciare non solo ai figli, ma ai figli dei figli, è un'eredità spirituale. Amen. Perché sicuramente i miei figli un'eredità materiale non avranno. Avranno quella casa contadina se il Signore non tornerà. È una macchina che ha bisogno di essere riparato. Ma spero che la mia eredità spirituale, che avrò trasmesso fedelmente le cose di Dio ai miei figli, che a loro volta trasmetteranno ai loro figli. Il campo coltivato dei poveri dà cibo in abbondanza, ma c'è chi perisce per mancanza di equità. Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Avete notato cosa dice qui in 24? Non dice chi risparmia la verga non ama il proprio figlio. Cosa dice? Odia il figlio. Anche se noi viviamo in tempi di psicologi, quando dicono che non è buono scollacciare i bambini, Dio Onnipotente, che ha creato l'essere umano, dice: dovete farlo. No, perché noi viviamo in un'epoca che si dice che non va bene dare scollacciati, giusto? O sbaglio? Vivo nell'epoca sbagliata. Ai miei tempi ancora questa filosofia non era arrivata. E io non parlo di picchiare i figli, di farlo del vero male, no? Ma uno scollacciato, un pizzicotto al sedere, ci vuole. E sapete perché? Perché i nostri bambini devono imparare, e devono imparare da piccoli, che chi disubbidisce, che chi è ribelle, sarà punito. Sapete perché abbiamo ragazzi nella scuola superiore che violentano, che fanno cose spregevoli che non posso neanche nominare in questa aula, nelle scuole, e addirittura si vantano facendo video sul telefonino? Sapete perché fanno? Perché i genitori non li hanno dato quando erano piccoli. E loro sono fuori legge, loro pensano che non c'è legge. Comprendete? Noi viviamo una generazione di fuori legge. Ormai gente che pensa che possono fare qualunque cosa e non saranno punite. Ma anche se non c'è giustizia qui sulla faccia della terra, ci sarà giustizia da Dio un giorno. Questo è sicuro. Quando noi usiamo la verga sui nostri figli, li stiamo preparando per la vita, li stiamo dando un insegnamento che, guarda figlio, come proverbi, se tu cammini rettamente, la vita andrà bene per te, tu godrai le benedizioni di Dio. Ma se tu vivi nella menzogna, nella malvagità, la vita sarà dura. E noi dobbiamo insegnarli da piccoli. Anzi, qui dichiara: chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Comprendete quello che vuol dire questa scrittura? Che c'è un tempo, e poi è finito quel tempo. Io penso che i bambini arrivati 12-13 anni, scuola media, il tempo delle scolacciate è finito. Se non abbiamo messo diritti per quell'età, sarà difficile. Magari i ragazzi più grandi si danno altri castighi, no? Restrizione sulla loro vita. Però c'è questa filosofia nel mondo che non bisogna scolacciare i bambini, ma è diabolica. È diabolica, e purtroppo anche molti credenti seguono questa. Oh, poverino, poveretto, no? Poi tu pentirai quando saranno più grandi, perché sono ribelle fuori legge, saranno delinquenti. O poi ci sono i genitori che minacciano i loro figli all'infinito. Questo è anche sbagliato. Bisogna dire una o due volte, poi boom, giudizio. Una volta, tanti anni fa, ero in Bassa Italia, siamo andati una domenica nella casa dei fratelli, eravamo lì seduto a tavola, io e un altro fratello della tenda con questo fratello che ci ospitava, e lui era un piccolo bambino, 3-4 anni, e questo fratello cercava di parlare con noi, e questo bambino faceva dispetti, addirittura dava schiaffi a suo padre davanti a noi. Ma non tipo giocando, no? Tipo era terribile questo bambino, no? E questo papà, diciamo, non mi ricordo il nome del bambino, diciamo che Tony, no? Tony, se non smetti, te lo do! Se non smetti, te lo do! Ma andavo avanti, no? Per un'ora andavo avanti, avanti. Se non smetti, te lo do, te lo do. Io volevo dire, se non lo dai te, lo do io, no? Però non l'ho fatto, per rispetto del fratello, non l'ho fatto. Poi addirittura questo bambino ha preso un giocattolo e l'ha tirato in faccia di suo padre. Io mi sono vergognato per il padre, cioè mi sono vergognato per lui. Ho detto, mamma mia. E io alla fine ho detto, fratello, posso dirti una cosa? E io non avevo neanche figli. Ho detto, la parola di Dio dice che devi usare la verga. Il bambino è fuori controllo. Chi risparmia la verga odia il figlio. Magari qualcuno pensa che io sono cattivo, ma Josiah li ha preso già 3 anni. Perché Proverbi 22 dice che la stoltezza è nata nel cuore del fanciullo, ma la verga allontanerà da lui questo. Sapete, nessuno ha insegnato a Josiah di essere ribelle. Avete notato voi genitori di questo? Nessuno li deve insegnare di essere ribelle. È una cosa che viene spontaneo, no? Altri genitori sbagliato, magari il bambino solo sbaglia, no, fa cadere un bicchiere di acqua, ah, bu, bu, bu. No, questo è sbaglio. Bisogna punire quando c'è disubbidienza, ribellione. E tu vedi, no? Anche Giosaia, no? A volte gli dico, smettila, e lui mi guarda, sai, tipo col... Gli altri due non erano così, ma questo qua c'ha la testa dura. No? Mi guarda come, ah sì? E quindi poi arrivano, facciamo il concerto col suo sederino, e dico, guarda Giosaia, sono molto più grande di te, tu perderai sempre con me. Ma se amiamo i nostri figli, li correggiamo, così saranno buoni cittadini. Il giusto mangerà fino a saziarsi, ma il ventre dei empi patisce la fame. Quindi vuol dire che io sono molto giusto. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie per la Tua parola. Signore, aiutaci di ubbidirla, di metterla in pratica. Signore, che Tu dirai di noi che siamo giusti, che siamo retti, che camminiamo secondo la Tua parola. Padre, saldi la Tua parola nei nostri cuori e nella nostra mente, nel nome di Gesù. Amen. Amen.